chiederei se effettivamente è vero quello che è stato detto, perché oltre ai modelli contrattuali ci sono anche modelli imprenditoriali. E mi sembra molto felice l'intuizione di avere qui questi due, e su questo ringrazio Daniele evidentemente, di avere questa possibilità di interloquire per il freelance libero professionista e l'uomo della cooperazione sociale, perché molto probabilmente in molti casi la cooperazione può essere una risposta in termini di modello imprenditoriale per le persone che lavorano. Ci sono proprio nel nostro territorio tantissime esperienze di questo tipo, mi vengono in mente le mitologiche cooperative di dentisti che stanno diventando sempre più diffuse, oppure cooperative di altri generi di professionisti che decidono di mettersi insieme, perché mettendosi insieme evidentemente minimizzano i costi e riescono a essere più efficienti nel proprio lavoro. Quindi ti lascerei semplicemente questa imbeccata, ma poi tu.
È evidente che di fronte a una fase come questa c'è una tale trasformazione del lavoro, ridefinizione dei modi di lavorare, che è abbastanza sorprendente. Però vedete, ecco, qui c'è una sfida fondamentale su cui dobbiamo intenderci, innanzitutto, che in questa germogliare di soluzioni o di cambiamento è anche una situazione di difficoltà. Quindi alcune di queste delle cose che germogliano forse tanto meritevoli del nostro supporto non sono, tanto meritevoli del nostro sostegno non sono. Nel momento in cui si affermano nuovi modelli cooperativi che gestiscono difficoltà professionali, condividono i costi o fanno fronte a difficoltà preesistenti o di difficoltà tipiche legate alla gestione della marginalità, ci sono anche ibridazioni nel modello, abusi, utilizzi del modello cooperativo al di là e ben oltre qualunque tipo di accettabile dignità e intelligenza. Modi che sono in realtà sono strumenti in cui il modello cooperativo viene utilizzato per offrire ai lavoratori le peggiori condizioni possibili, scaricare su di essi l'intero rischio, l'intero rischio imprenditoriale, ma nessuno dei benefici connessi con questo. Ora, il tentativo che qui c'è, è il tentativo che c'è, se volete, dell'azione di governo, dell'azione che cerchiamo di dipanare, è raddrizzare per quanto è possibile le difficoltà di un paese che ci prova, ma alcune volte ci prova anche facendo il furbo. E per farlo vuoi cambiare e riorganizzare gli strumenti, il sostegno, in maniera tale da, si occupare di chi fa il furbo, ma però in maniera diversa rispetto al passato, concentrare i tuoi sforzi e le tue risorse sul sostegno di chi invece fa le cose per bene, solo per bene, normalmente per bene. Ora, non sempre ce la si fa con grande successo, il caso del regime forfettario delle partite IVA non è stato proprio uno di questi risultati, ecco. Ce ne sono altri, mettiamo che se l'intenzione è chiara, ecco qui siamo un po' netti. Se oggi noi facciamo questa scelta, anche radicale rispetto al passato, di dire guardate, smettiamola di fare questo dumping, queste deroghe contrattuali, creiamo una centralità al lavoro stabile, in modo tale che quando una persona lavora per un'altra abbia dal primo giorno un inquadramento, una remunerazione che è coerente con la mansione, cioè viene pagato come tutti gli altri che fanno quel lavoro lì, perché la sua remunerazione rientra dentro il contratto nazionale, quella persona prende i diritti alla malattia, alla maternità o sindacali, perché è dentro un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non è più una partita IVA finta che fa parte di questi 2 milioni di persone che magari sono straordinari imprenditori, però sono un po' sospetti come straordinari imprenditori. O non fa più parte di questi almeno 400.000 collaboratori progetto che sono parecchio sospetti, ma sono persone che lavorano in un luogo dove hanno lo stesso trattamento mentre lavorano di tutti quelli che lavorano insieme a loro. E d'altronde, siccome vuoi enunciare il principio rispetto al passato, vuoi anche dare il contributo e dire guarda, tu mi assumi una persona così, lo assumi con questo contratto, con queste piene tutele dal primo giorno, tu questa parte, questa tassa non la paghi, l'IRAP tu su questo non la paghi, tu questo all'inizio dei suoi primi anni di lavoro, tu i contributi sociali su questa persona non li paghi, Ma attenzione, non gli paghi i contributi sociali su questa persona senza incidere sulla pensione che quella persona va a ricevere. Perché noi tutti qui, visto che il paese scommette sul lavoro stabile, noi tutti qui con le nostre tasse stiamo finanziando il fatto che ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, che prima era precario, che prima era disoccupato, qualunque nuovo assunto di quel tipo non paga i propri contributi sociali, perché i contributi sociali al suo posto li paghiamo tutti noi. Cioè il paese scommette sull'importanza di dare stabilità a questo tipo di lavoro. È la prima volta che avviene. È la prima volta che assume, che fare le cose per bene, cioè assume una persona con pieni diritti dal primo giorno, costa di meno che fare le cose per male. Dandogli dicendogli guarda, apriti una partita IVA, ma non perché sei autonomo, non perché hai una professionalità, dai una partita IVA perché sono un lavoro. Vieni a fare un progetto che ci inventiamo, se no non funziona. Questo cambiamento è, capite, è la scelta, è ok, tra i mille germogli che emergono prendiamo quelli più verdi, prendiamo quelli più sani e premiamoli, sosteniamoli, ignaffiamo loro. Ora, potrà crescere anche l'erbaccia, però prendiamo, concentriamoci anche su quello che invece è meritevole del nostro sostegno. Nel momento in cui tu fai questo, stai cambiando un po' il paradigma di sostegno. C'è una cosa interessante che chiaramente mi sono dimenticato. Ah, è così. E lo fai però, attenzione, lo fai come sostegno di responsabilità collettiva, che forse non è passato interamente. Noi in tutte queste cose abbiamo preso risorse di tutti, e le abbiamo, cioè, e le abbiamo dirette su alcuni, perché abbiamo scelto quegli alcuni per essere, perché sono più meritevoli. Abbiamo scelto questi che lavorano stabilmente come lavoratori importanti. A loro abbiamo condotto su di loro una riduzione fiscale perché li abbiamo ritenuti lavori importanti per il futuro di tutti. E non abbiamo fatto con loro l'operazione che facemmo sui lavoratori autonomi. Quando Davide prima ricordava che negli anni 90 il contributo sociale dei lavoratori autonomi di gestione separata era il 10%, e che poi adesso è aumentato nel tempo, siamo al 27%, doveva andare al 30%, poi nel mille proroghe, siccome questo è il paese che enuncia qui i principi, poi dopo si aggiusta con le proroghe, poi quindi il principio era va al 30, poi facciamo una proroga per cui non va al 30 quest'anno e riparliamo l'anno prossimo insieme ai regimi delle forfettari, tutti insieme, così l'anno prossimo mi rinvitate e facciamo la stessa discussione. No, prometto, speriamo di no. Però attenzione, parole di verità su questo: noi a questi lavoratori autonomi che versano, prima versavano il 10%, adesso versano il 27%, dobbiamo decidere di dirgli due cose. O gli diciamo: amici cari, voi la pensione non la vedete, quindi per quello che ci riguarda contributi sociali volete anche dare zero? Va bene, ma sia zero. Oppure siamo tutti dentro il contributivo e quindi la vostra pensione si regge sui contributi che fate. Vale per i lavoratori dipendenti, vale anche per gli autonomi. Ma allora, se questo vale, il livello di contribuzione deve essere in linea, il livello di contribuzione deve essere in linea con quello che è necessario per dare a queste persone un livello di trattamento pensionistico dignitoso. Ora, sul lavoratore dipendente attualmente vale una contribuzione sociale del 33%. Adesso mi piace tediarvi con questi numeri, però per dare un'idea, no? Cioè alla fine 33% pagato un po' dal datore, un po' da te, ma il tuo costo del lavoro è quello, cioè ti devono dare 100, in realtà alla persona per cui lavori costi grosso modo 130, a te finisce in tasca 70, insomma questa è la baracca, tagliando un po' con l'accetta i numeri. Se tu lavori per una persona o per un'impresa, insomma, quello che volete, se tu invece lavori da solo, beh, ancora, delle due l'una, parole di verità: o zero diritti e zero costi, o pochi diritti e pochi costi, oppure diritti e costi, teniamo le cose allineate. Dico questo solamente mica per dirvi che, sai, questa è stata una cosa molto, molto sensibile, quindi non dico questo mica per dire che non possiamo scegliere in un senso o nell'altro, però scegliamo in piena consapevolezza, onestamente, perché su questa discussione è stata una discussione un po' neurotica, questo lo dico, io contribuisco alla gestione separata e quindi sono parte in causa, se andava al 30% io pagavo più contributi sociali. Però era un po' nevrotica, onestamente, raccontare a questo paese questa favola per cui le pensioni ci sono ma non si pagano, anzi non ci sono e si pagano. Cioè, dai, riorganizziamoci, siamo un paese adulto, avanzato, o torniamo ad esserlo, raccontiamoci la verità e diciamoci la verità. Così come dobbiamo dirci la verità adesso nel caso di Giovanni, delle cooperative sociali. Io su questo ricevo, e sono sinceramente curioso di confrontarmi con voi, ricevo delle sollecitazioni molto strane. Non dico chiaramente che sia la tua, Giovanni, ma che sono legate al fatto della gestione sociale, la marginalità, le persone non autosufficienti, il sostegno che deve essere dato a queste persone e i lavoratori che si occupano di dare questo sostegno. E mi arrivano ogni tanto le richieste più strane. Ah sì, bello quello che state facendo, la centralità, il lavoro stabile, i diritti, le tutele, però sai, questi sono settori sensibili e quindi bisognerebbe fare una deroga. Il che vuol dire che i lavoratori che lavorano in questi settori, che svolgono un ruolo così appunto sensibile, io direi anche importante, a questi lavoratori diamo un po' meno degli altri. Perché sapete, quando si è una cosa sensibile, devono costare poco e quindi dobbiamo occuparci di farli costare poco. Ora, io ho un senso un po' di difficoltà con questo, perché sfugge la logica della generale, della inclusione, dell'estensione delle tutele, dell'equo trattamento per tutti. Cioè, i lavoratori, le persone scelgono che lavoro fare, di impegnarsi in una attività rispetto all'altra, ma non è che questa scelta può essere scaricata poi su di loro. No, dice, visto che lavori lì, allora per te ci sono meno tutele e meno diritti degli altri. È una cosa a cui dovremmo cercare di resistere, perché poi sconfigge la logica sana, che invece è quella che ci ricordava oltre a Davide anche Giovanni, che è la logica dell'investimento. Premiamo quelli che in questo paese, in questo momento, soprattutto nei settori più fragili, perché si occupano di marginalità, ma premiamoli sostenendoli, non offrendogli delle deroghe, non offrendogli la possibilità di poter attivare contratti che stiamo cercando di limitare, perché balcanizzano il mercato del lavoro, perché riducono appunto le tutele e creano iniquità e creano differenze. Stiamo cercando di uniformare vuol dire stabilire regole comuni per tutti, creiamo uniformità, creiamo equità e se c'è un problema di redistribuzione, realizziamo quella redistribuzione con apposito sostegno, ma non con una deroga alle regole, ma con una deroga che sia un conferimento di risorse. Allora a me quello va bene. Ma discutiamo di quello, non di offrire a quei lavoratori, non di scaricare ancora una volta su quei lavoratori dei rischi aggiuntivi, ma discutiamo invece di assumere come collettività l'onere di occuparci degli ultimi e dei fragili, perché conferiamo a chi se ne occupa delle risorse aggiuntive in più. Penso che sia filosoficamente molto diverso e poi soprattutto praticamente tutta un'altra cosa.